Capitolo 62. Un astro sul mio cammino. Eravamo giunti a Natale ed io ero a casa da più di 2 mesi. Avevo visto spesso Agnese. Per quanto alta fosse la voce di incoraggiamento che mi veniva dal pubblico e fervidi lo sforzo e la commozione che in me suscitava, la minima parola di lode dettami da lei valeva 100 volte più delle altre. Andavo a trovarla e a passar la serata in casa sua almeno 1 volta alla settimana e talora più spesso. Di solito tornavo a casa la notte a cavallo, perché ero ripreso dal mio antico sentimento di tristezza, specialmente quando la lasciavo, ed ero lieto d'essere all'aperto a cavallo e di non stare a rivangare il passato in una insonnia penosa o in sogni ancora più penosi. Passavo dunque a cavallo la parte più lunga di quelle tristi notti, rievocando per strada i pensieri che m'avevano occupato nella mia lunga assenza. O, per esprimermi con maggior precisione, ascoltando gli echi di quei pensieri, che mi arrivavano come da una remota distanza. Li avevo allontanati, accettando il mio inevitabile destino. Quando leggevo ad Agnese ciò che scrivevo, vedendo il suo volto intento muoversi al riso o al pianto, e udendo la sua voce soave prendere una parte così viva agli eventi ideali del mondo fantastico in cui vivevo, pensavo a ciò che avrebbe potuto essere la mia vita. Solo ci pensavo, come avevo pensato, dopo aver sposato Dora, a ciò che avrei voluto che mia moglie fosse. Tutto ciò che comprendevo e sentivo era il mio dovere verso Agnese, che m'amava ad un amore che non potevo turbare senza rischiar di perderlo e rendermi colpevole di un miserabile egoismo. Ero pienamente convinto che, essendo stato io a formarmi con le mie stesse mani il destino al quale soggiacevo, ottenendone ciò che gli avevo domandato, non avessi il diritto di mormorare e non avessi più che da sopportarlo. Ma io le volevo bene e trovavo qualche consolazione nella speranza che sarebbe forse spuntato un giorno in cui avrei potuto confessarglielo senza rimorso. Agnese fu così quando tornai dall'estero e ora son vecchio e da quel momento non ho amato più nessun'altra. Ella non mi dava di vedere in lei nessun cambiamento mai. Come s'era mostrata sempre con me, si conservava ancora, interamente immutata. Fra me e mia zia v'era stato a questo riguardo, dalla sera del mio ritorno, qualche cosa che non posso dire una riserva o un proposito di evitare l'argomento, ma il tacito accordo che esso ci stava a entrambi a cuore, senza che esprimessimo i nostri pensieri a parole. Quando, secondo il nostro costume, sedevamo innanzi al fuoco la sera, spesso ci trovavamo a seguir questo medesimo corso di meditazioni, e con tanta naturalezza e consapevolezza reciproca del nostro intimo pensiero da far credere che ci fossimo dati espressamente l'intesa. Ma noi conservavamo un silenzio ininterrotto. Io credevo che quella sera ella avesse, in tutto o in parte, indovinato i miei pensieri e che comprendesse pienamente la ragione perché io non li formulavo più chiaramente. Giunto il Natale e non avendo io ricevuta alcuna nuova confidenza da Agnese, il dubbio che m'era sorto parecchie volte, che ella cioè avesse in qualche modo la percezione del mio amore e tacesse per timore di ferirmi, cominciò ad opprimermi gravemente. Stando così le cose, il mio sacrificio non serviva a nulla, tutta la gratitudine che le dovevo rimaneva perfettamente sterile, e il male che non avevo in animo di farle veniva quotidianamente perpetrato. Risolsi di metter subito ogni cosa in chiaro, e se fra noi esistesse mai una barriera simile, romperla con animo risoluto. Era una rigidissima giornata invernale, ho una gran ragione per ricordarla con precisione. Aveva nevicato alcune ore prima, e la neve, non molto alta ma già dura, ricopriva il terreno. Oltre la mia finestra, in mare, il vento soffiava violentemente da nord. Avevo pensato al vento che allora spazzava sulle montagne svizzere i deserti di neve in quella stagione inaccessibili al piede umano, e m'ero domandato se fossero più sole quelle regioni solitarie o quell'oceano deserto. «Vai a cavallo, Trot!» disse mia zia facendo capolino alla porta. «Sì», dissi, «vado fino a Canterbury, è una bella giornata per cavalcare». «M'auguro che anche il tuo cavallo sia dello stesso parere», disse mia zia. ma in questo momento sta fuori, innanzi alla porta, con la testa e le orecchie basse, come se pensasse preferibile la stalla. Mia zia, sia detto di passaggio, permetteva al mio cavallo l'accesso sul suolo sacro, ma s'era conservata inflessibile verso gli asini. «Fra poco sarà più desto», io dissi. «Ad ogni modo la cavalcata farà bene al padrone», osservò mia zia con un'occhiata ai fogli sul mio tavolino. «Ah, figlio mio, tu passi molte ore qui. Io non pensavo mai, quando leggevo i libri, che ci volesse tanta fatica per scriverli». «A volte è già una bella fatica leggerli», io risposi. «Ma lo scriverli ha i suoi fascini, zia». «Ah, capisco», disse mia zia. «L'ambizione, l'amore della lode, la simpatia e tante altre cose, credo. Bene, va». «Sapete qualche altra cosa?» dissi, standole compostamente di fronte. Essa m'aveva battuto affettuosamente sulla spalla, sedendosi nella mia poltrona. «Di quella passione segreta di Agnese?» Ella mi guardò un po' in viso e poi rispose. «Credo di sì, Trot». «La vostra impressione è solida?» chiesi. «Credo di sì, Trot». Mi guardava fissamente in viso, con una specie di dubbio o pietà o sospensione nel suo affetto, tanto che feci il massimo sforzo per mostrarmi indiscutibilmente allegro. «E ciò che è più, Trot», disse mia zia, «bene, credo che Agnese stia per maritarsi». «Dio la benedica», dissi allegramente. «Dio benedica lei», disse mia zia, «e benedica anche il marito». Facendo eco all'augurio, mi separai da mia zia, andai giù, montai a cavallo e spronai la bestia. V'era maggior ragione di prima per fare ciò che avevo risoluto di fare. Come ricordo bene la cavalcata di quel giorno, i minuzzoli di ghiaccio spazzati dal vento sulle erbe mi volavano in faccia, gli zoccoli del cavallo battevano in cadenza sul suolo indurito, la neve, trasportata dalla brezza, turbinava nelle cave di gesso, i cavalli fumanti, attaccati ai carri carichi di fieno, si fermavano per respirare sulla spianata della collina e agitavano armoniosamente i bubboli. Le pendici e le pianure di Downland, sotto il cielo fosco, sembravano disegnate su una lavagna colossale. Trovai Agnese sola. Le sue piccole allieve se ne erano andate, ed ella leggeva accanto al fuoco. Depose il libro vedendomi entrare, mi diede il benvenuto, come usava sempre, prese il cestino dal lavoro e si sedette nel vano della finestra. Mi sedetti accanto a lei e ci mettemmo a parlare del lavoro che stavo scrivendo, del tempo che mi sarebbe occorso per finirlo, e della quantità di fogli scritti dal giorno della mia ultima visita. Agnese era allegra e scherzosamente mi disse che sarei diventato tanto celebre che non m'avrebbe potuto più interrogare su simili soggetti. «Così, come vedete», disse Agnese, «mi affretto a parlarvene ora che sono in tempo». Guardavo il suo bel viso chinato sul lavoro. Ella levò i suoi puri occhi sereni e vide che la guardavo. «Voi siete pensoso oggi, Trotwood». «Agnese, vi dirò il perché. Son venuto per dirvelo». Ella mise da parte il lavoro, come usava fare quando si discuteva di qualche cosa di grave, e mi prestò tutta la sua attenzione. «Mia cara Agnese, dubitate della mia sincerità con voi?» «No», ella rispose con uno sguardo di sorpresa. «Dubitate che io non sia più per voi ciò che sono sempre stato?» «No», rispose come la prima volta. «Ricordate che tentai di dirvi, nel momento del mio ritorno, il debito di gratitudine che avevo verso di voi, carissima Agnese, e tutto l'ardore affettuoso che sentivo per voi?» «Me lo ricordo benissimo», ella disse dolcemente. «Voi avete un segreto», dissi. «Permettetemi d'esserne a parte, Agnese». Ella abbassò gli occhi e tremò. «Difficilmente avrei ignorato, anche se non l'avessi saputo, non dalle vostre labbra, Agnese, il che è strano, ma da altre, che v'è qualcuno al quale avete largito il tesoro del vostro amore. Non mi escludete da ciò che riguarda così da vicino la vostra felicità. Se, come dite, avete fiducia in me, trattatemi da amico o da fratello, specialmente in questa circostanza». Con uno sguardo supplichevole, quasi di rimprovero, si levò dalla finestra. Traversò rapidamente la stanza come se non sapesse dove andare. Si portò le mani al viso e scoppiò in un pianto che mi straziò il cuore. Eppure quel pianto svegliò in me qualche cosa che mi rianimò. Senza saper perché, quelle lacrime s'associavano nel mio spirito al melanconico sorriso che m'era così fisso in mente, e mi facevan fremere più di speranza che di paura o tristezza. «Agnese, sorella mia, diletta mia, che cosa ho fatto?» «Lasciatemi andare, Trotwood. Non mi sento bene. Non so più io. Vi parlerò poi. Vi parlerò un'altra volta. Vi scriverò. Non mi parlate ora. No, non mi parlate.» Cercai di ricordare ciò che ella aveva detto quando le avevo parlato quella sera sul suo affetto che non aveva bisogno d'essere ricambiato. Mi sembrava che dovessi esplorare il mondo un momento. «Agnese, io non posso sopportare di vedervi in questo stato e pensare d'esserne la causa. Agnese mia cara, più cara di qualunque cosa nella vita, se voi siete infelice, lasciatemi dividere la vostra infelicità. Se avete bisogno di aiuto o di consiglio, lasciatemi tentar di darvelo. Se avete un peso sul cuore, lasciatemi tentare di alleggerirvelo. Per chi debbo vivere, Agnese, ora, se non per voi? Oh, risparmiatemi, io non sono io. Un'altra volta.» Era tutto ciò che potevo distinguere delle parole di Agnese. Era un errore di egoismo che non mi allontanava da lei? O, avendo un barlume di speranza, s'apriva innanzi a me una prospettiva alla quale non avevo osato pensare? «Io debbo parlare ancora. Non è possibile che voi mi lasciate andar così. Per amor del cielo, Agnese, non ci inganniamo a vicenda dopo tanti anni e dopo tutto ciò che si è svolto e si è dileguato con essi. Debbo parlare sinceramente. Se voi temete che io possa essere geloso della felicità che potrete dare a un altro, che non possa vedervi affidata a un protettore più caro scelto da voi, che non possa nella mia solitudine essere lieto testimone della vostra gioia, bandite questo timore, perché non merito un simile sospetto. Io non ho sofferto invano. Le vostre lezioni non sono andate perdute. Non v'è la minima ombra d'egoismo in ciò che sento per voi.» Ella s'era calmata. Dopo un istante volse il pallido viso verso di me e disse a voce bassa, soffocata di tanto in tanto dalla commozione, ma molto chiara: «Io debbo, per la vostra pura amicizia per me, Trotwood, dirvi che vi ingannate. Non posso dir di più. Se talvolta ho avuto bisogno d'aiuto o di consiglio, non mi sono mancati. Se talvolta mi sono sentita infelice, l'infelicità è passata. Semmai ho avuto un peso sul cuore, m'è stato alleggerito. Se ho un segreto, non è nuovo e non è quello che immaginate. Non posso rivelarlo né dividerlo con nessuno. È da tanto tempo che lo porto sola e sola debbo continuare a portarlo. Agnese, aspettate un momento.» Ella aveva fatto l'atto d'andarsene, ma io la trattenni. Le cinsi con un braccio la vita. «Se talvolta mi son sentita infelice. Se ho un segreto, non è nuovo.» Nuovi pensieri e nuove speranze mi turbinavano in mente e il colore della mia vita mutava. «Diletta Agnese, io vi rispetto e vi onoro. Io devotamente vi amo. Venendo qui oggi credevo che nulla avrebbe potuto strapparmi questa confessione. Pensavo che me la sarei tenuta nascosta in petto per tutta la vita fino alla vecchiaia. Ma Agnese, in questo istante intravedo la speranza che possa chiamarvi più di sorella, che possa darvi un nome mille volte più caro di sorella.» Ella piangeva lacrime copiose, ma non somigliavano a quelle recentemente versate, e vi luceva la mia stessa speranza. «Agnese, tu che sei stata sempre la mia guida e il miglior mio sostegno, se avessi pensato un po' più a te e meno a me quando crescevamo insieme in questa casa, credo che la mia fantasia vagabonda non si sarebbe mai allontanata da te. Ma tu eri così al di sopra di me, così necessaria alle mie speranze giovanili e ai miei giovanili disinganni, che confidarmi con te, appoggiarmi su te in ogni cosa, divenne per me una seconda natura, che sostituì intanto la prima e la maggiore, di amarti come ti amo.» Ella piangeva ancora, ma non tristemente, gioiosamente, e stretta nelle mie braccia, come non era mai avvenuto, come non avevo mai creduto possibile. «Quando amavo Dora, appassionatamente, Agnese, come tu sai.» «Sì», ella esclamò vivamente, «son lieta di saperlo. Quando l'amavo, anche allora il mio amore sarebbe stato incompleto senza la tua simpatia. Aveva la tua simpatia ed era perfetto. E quando persi Dora, Agnese, che cosa sarei stato senza di te?» Più stretta nelle mie braccia, più dappresso al mio cuore, ella aveva la mano tremante sulle mie spalle e cercava con gli occhi fulgiti fra le lacrime i miei. «Andai via, Agnese, e t'amavo. Assente t'ho amata. Son tornato e ti amo. E allora tentai di narrarle la lotta da me sostenuta e la conclusione alla quale ero arrivato. Tentai di spiegarle limpidamente l'anima mia, fedelmente e interamente. Tentai di farle comprendere come avessi sperato di giungere all'esatta conoscenza di me stesso e di lei, come mi fossi rassegnato al risultato di quell'esatta conoscenza e come fossi andato da lei, anche quella mattina, determinato a mantenermi fedele alla mia risoluzione. Se ella m'amava così da accettarmi per marito, io dissi, sapevo che non era per i meriti miei personali, ma per la sincerità del mio amore per lei, per le sofferenze che ne avevo raccolte. Era questo che m'aveva deciso a rivelarglielo. E in questo stesso momento, oh Agnese, io vedo risplendere negli occhi tuoi sinceri l'anima di mia moglie bimba che mi dice, è bene. E ritrovo in te il più prezioso ricordo del fiore appassito innanzi tempo. Io sono così felice, Trotwood. Il mio cuore trabocca di felicità. Ma c'è una cosa che devo dirti. Cara, che cosa? Ella mi mise una mano sulla spalla e mi guardò tranquillamente in viso. Sai di che si tratta? Non oso pensarvi. Dimmi, cara. Ti ho amato sempre. Oh, noi eravamo felici. Felici. Non piangevamo più dei nostri affanni, i suoi molto più gravi, scaturigine della nostra odierna felicità, ma per la felicità di essere uniti e non separarci mai più. Andammo quella sera d'inverno a passeggiare insieme per i campi e alla beata calma che era in noi sembrava partecipasse la gelida aria. Le prime stelle cominciavano a brillare e noi, con gli occhi fissi al cielo, ringraziavamo Iddio per averci guidati a quella felicità. La sera alla finestra contemplammo insieme la candida luna. Agnese levava i suoi occhi calmi e io seguivo il suo sguardo. Lunghe miglia di strada s'aprivano innanzi al mio spirito e in fondo vedevo un ragazzo lacero, abbandonato e negletto, che sarebbe arrivato a invocare quel cuore che ora batteva contro il mio e chiamarlo suo. Era quasi l'ora del desinare, il giorno dopo, quando apparimmo innanzi a mia zia. Peggotty ci aveva detto che era nello studio, ella era orgogliosa di tenermelo sempre in ordine. La trovammo, con gli occhiali sul naso, seduta accanto al fuoco. «Buon Dio!» disse mia zia, vedendo a fatica fra la penombra. «Chi mi conduce a casa?» «Agnese!» dissi. Siccome avevamo deliberato di non dir nulla in principio, mia zia rimase alquanto delusa. M'aveva dato un'occhiata piena di speranza quando le avevo risposto «Agnese!» Ma vedendo che avevo la solita aria, si tolse disperata gli occhiali e se ne stropicciò il naso. Pure salutò Agnese cordialmente, e tosto discendemmo nella luminosa saletta da pranzo per desinare. Mia zia si mise gli occhiali due o tre volte per darmi un'altra sbirciatina, ma se li tolse sempre, delusa, e se ne stropicciò il naso, con gran dispiacere del signor Dick, che sapeva che quello era un cattivo sintomo. «A proposito, zia», dissi dopo il desinare, «ho parlato con Agnese di ciò che m'avete detto». «Allora, Trot», disse mia zia diventando rossa, «hai fatto male non mantenendo la tua promessa». «Non mi rimprovererete, spero, quando vi dirò che Agnese non ha nessuna passione che la renda infelice». «Che discorsi», disse mia zia. Siccome essa pareva seccata, pensai che la miglior cosa fosse di metter fine al suo malumore. Condussi Agnese a braccetto dietro la poltrona di mia zia e ci chinammo entrambi su di lei. Ella ci guardò, giunse le mani e per la prima e l'ultima volta in vita sua ebbe un mezzo svenimento. Quel mezzo svenimento fece accorrere Peggotty. Nello stesso istante che si rimise, mia zia si volse a Peggotty e chiamandola sciocca l'abbracciò con tutta la sua forza. Poi abbracciò il signor Dick, che se ne sentì altamente onorato, ma si mostrò molto sorpreso, e poi gliene disse la ragione. Allora fummo tutti quanti felici. Non ho mai potuto scoprire se mia zia, nella sua breve ultima conversazione con me, si fosse permessa una pia frode o si fosse realmente ingannata sulle condizioni del mio spirito. Tutto ciò che m'aveva detto, mi ripeté, era che Agnese stava per maritarsi e infatti, come sapevo meglio di qualunque altro, la cosa era verissima. 15 giorni dopo eravamo sposi. Traddles e Sofia, il dottore e la signora Strong furono i soli invitati alla nostra pacifica unione. Li lasciammo pieni di gioia e salimmo entrambi in vettura. Stretta nelle mie braccia, tenevo quella che era stata la sorgente di tutte le mie più degne aspirazioni, il centro della mia anima, il circolo della mia vita, mia moglie. E il mio amore per lei era come fondato su una roccia. Diletto marito, disse Agnese, ora che io ti chiamo con questo nome, ho un'altra cosa da dirti. Sentiamo, amore. È un ricordo della notte in cui Dora morì. T'aveva pregato di farmi andare da lei?
Sì.
Mi disse che mi lasciava qualche cosa. Immagini che fosse? Io credevo di immaginarlo. Mi strinsi più dappresso a quella che avevo lungamente amato. Mi disse che mi faceva un'ultima preghiera e che mi lasciava un ultimo incarico. Ed era che solo io dovevo occupare questo posto vuoto. E Agnese si chinò sul mio petto e pianse. E io piansi con lei, benché fossimo così felici.